Eden, un rifugio alla fine di tutto. Eden, la certezza che piega il sospetto.
Benvenuti alla terza puntata di Grintosa.
Ciao a tutti, oggi è una puntata un po' speciale. Abbiamo due ospiti che vi presenteremo dopo.
Ok, vogliamo ricordare intanto i nostri contatti. Potete seguirci su www.ondequadre.polito.it
oppure scriveteci una mail su grintosa@gmail.com.
Ascoltiamo il primo brano, che è dei Pink Floyd, Wish You Were Here.
Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?
Da uno dei nostri ospiti, fra l'altro è una delle mie preferite. Presentiamo gli ospiti.
Loro sono Danilo e Gabriele, sono due volontari di Greenpeace, di cui ci parleranno, tra poco, ce la presenteranno.
Dunque, prego. Parlate un po' di voi.
Ciao a tutti, io sono Danilo, sono laureato in scienze biologiche e sono un volontario di Greenpeace. E che cos'è Greenpeace? Greenpeace è un'associazione ambientalista la cui missione è denunciare in maniera creativa i crimini ambientali e al tempo stesso proporre delle alternative per un futuro verde e di pace.
Gabriele, hai da aggiungere qualcosa?
Sì, posso aggiungere che è nata 40 anni fa che nella sua storia ci ha subito un'evoluzione che è tuttora in corso, e comunque i principi fondamentali appunto sono la creatività e la non violenza. E
ma siete ispirati anche a Gandhi per questo?
Sì, diciamo che la non violenza arriva da lì assolutamente. E si può anche aggiungere che, diciamo, le azioni che fa Greenpeace sono fatte da piccoli gruppi di persone che cercano, diciamo, di lanciare una bomba sull'opinione pubblica attraverso l'informazione, attraverso i giornali, e stimolare la massima reazione possibile con il minor sforzo possibile.
E dov'è che è nata?
È nata in Canada con un'azione.
Sei preparato?
Sì, sono preparato.
Ma ha detto giusto?
Sì.
Ma tu sei più preparata di loro? Non ho capito perché.
No.
Vabbè, Elena anche fa parte di Greenpeace.
Sono una talpa.
Una talpa.
Volontaria.
Dai, ma non ci sono solo volontari, immagino.
No, ci sono anche gli attivisti, che sono persone che sono formate per partecipare alle azioni, che comunque richiedono una determinata preparazione sulla non violenza, appunto, e che, diciamo, i volontari fanno informazione, gli attivisti fanno le azioni vere e proprie, quelle per cui è famosa Greenpeace, non solo quelle che si vedono in TV in cui vanno a fermare le baleniere, ma anche quelle in cui magari ci si arrampica su una centrale a carbone o su una centrale nucleare.
E i vostri incontri in cosa consistono? O ne quanto vi vedete?
Aspetta, però c'è da precisare una cosa.
Prego.
Che loro sono del gruppo locale di Torino.
Sì.
Perché Greenpeace è strutturata cioè è molto ampia l'organizzazione, quindi Danilo adesso ci spiega come è strutturata Greenpeace.
Sì, Greenpeace è nata appunto come un piccolo movimento all'inizio degli anni 70, ma poi si è sviluppata e oggi è una delle principali associazioni ambientaliste a livello mondiale. E in Italia Greenpeace è nata nel 1986, infatti l'anno scorso abbiamo compiuto 25 anni.
Sì.
E quindi c'è un ufficio italiano che ha sede a Roma, e poi in varie città d'Italia ci sono i gruppi locali, che sono i gruppi dove operano i volontari come noi, come me, Gabriele, come Elena.
Ma poi voi vi incontrate anche con i volontari di altre città?
Sì, ogni tanto ci sono solitamente una all'anno ci sono delle riunioni nazionali dove, insomma, vengono condivise le nostre esperienze per migliorare, insomma, l'associazione e l'operato di tutti i volontari.
E per integrare nuove persone?
Per integrare nuove persone organizziamo delle riunioni introduttive qui a Torino, e in queste riunioni spieghiamo un po' l'operato dei volontari nella nostra città e che cosa facciamo come Greenpeace.
Come è organizzato il gruppo locale, le campagne, sì.
Se si vuole partecipare alla riunione ci possono contattare o attraverso Facebook, su cui abbiamo una pagina come gruppo locale di Torino, oppure scrivere una mail a gl.torino.it@greenpeace.org.
Fantastico.
Rispondo io.
Abbiamo dato i nostri contatti. In questa puntata i nostri ospiti hanno portato le loro canzoni preferite, e quindi adesso ascoltiamo la seconda, che è Enjoy the Silence dei Depeche Mode.
Forgettable.
quali sono i valori di questa associazione?
Sì, dunque, i valori di Greenpeace sono rimasti, direi, inalterati nel corso degli anni, cioè sono gli stessi di quel movimento che operò all'inizio degli anni 70. E direi innanzitutto un'azione diretta e non violenta.
Cosa vuol dire?
Vuol dire che gli attivisti di Greenpeace pongono loro stessi in prima linea, insomma, per denunciare i crimini ambientali. Questo vuol dire, diciamo, un'azione diretta. E fondamentale, bisogna ricordarlo, che questa azione è sempre non violenta, quindi non si arrecano danni a persone, a cose.
E quindi se un poliziotto arriva ti trascina via?
Beh, gli attivisti di Greenpeace sono addestrati a non rispondere, a ottenere un atteggiamento passivo che non deve creare alcun problema diciamo sulla scena di un'azione, quindi non deve creare problemi al poliziotto che ti viene a portare via e non ti deve,
e che non deve nemmeno provocare il poliziotto, cioè no, si reagisce in maniera passiva alla violenza, ma si evita anche di provocare una reazione violenta in chi ti sta di fronte.
Poi?
Beh, poi un altro valore importante è l'indipendenza. L'indipendenza, che è innanzitutto un'indipendenza economica, cioè Greenpeace non accetta fondi da enti pubblici, da partiti politici e da aziende. Questo per mantenere, insomma, innanzitutto una coerenza di fondo e una libertà di azione.
E quindi chi è che finanzia
Greenpeace? I sostenitori di Greenpeace, che attualmente sono circa 2,8 milioni in tutto il mondo. E quindi i fondi che riceve Greenpeace sono fondi di privati cittadini, come possiamo essere noi, che decidono di sostenere Greenpeace devolvendo un piccolo contributo annuale, o comunque ci sono varie formule, insomma.
Quindi scusa Danilo, ci sono i dialogatori, che sono i simpatici ragazzi che vi fermano per strada con la pettorina. E Gabriele può testimoniare, perché è stato dialogatore.
Esattamente.
E quindi cosa fanno i dialogatori?
I dialogatori sono, diciamo, il principale strumento su cui sta investendo Greenpeace Italia, ma anche in altri paesi, per raccogliere fondi, perché appunto, siccome è molto importante fare informazione e dall'altra parte riuscire ad avere un sostegno costante nel tempo e un sostegno, diciamo, che arriva esclusivamente dalle persone, sono molto importanti queste figure di dialogatori, perché appunto sono direttamente a contatto con i cittadini e permettono appunto di raccogliere fondi direttamente dai cittadini e non, diciamo, essere indipendenti, non condizionabili in nessuna maniera né da aziende multinazionali, ma nemmeno dallo Stato, che comunque spesso e volentieri si trova come Greenpeace si trova spesso a dialogare anche con enti e istituzioni, e quindi deve essere indipendente anche da quel punto di vista.
Adesso in sottofondo stiamo ascoltando la prossima canzone, e
The Clash.
Sono i Clash con London Calling, e poi ritorniamo dopo con voi.
Calling through the faraway town, now war is declared and battle come down. London calling to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the ring of the crunch of pain. The ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is within, engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone, forget it brother, you can go it alone. London calling, to the zombies that dance, quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's coming in, engines stop running, the wheat is going to a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out. The river.
Che Danilo si è segnato sul Danilo si è segnato sul suo quadernino i valori principali. Gabriele ci dirà qual è l'ultimo.
Sì, appunto, dicevamo prima della raccolta fondi, e parte importante di questi fondi va nella ricerca scientifica, perché le campagne di Greenpeace hanno bisogno di avere delle basi solide e delle basi scientifiche in modo da, diciamo, essere incontestabili e da poter essere assolutamente convincenti e fondate.
Quindi quando Greenpeace dice qualcosa non è perché se l'è inventato, ma
c'è un perché.
C'è,
no,
perché ci sono le persone che in laboratorio fanno esami, analisi, eccetera, giusto?
Certo, e sono appunto la base delle campagne. E le campagne cosa sono? Le campagne sono, diciamo,
bello che si fa le domande da solo. Cosa sono le campagne?
Stavo aspettando la domanda, ma in realtà
non è arrivata.
Ma continua.
No,
stavi andando bene.
Diciamo che, grazie. Diciamo che appunto le campagne di Greenpeace sono i temi su cui ci si concentra a livello internazionale, che poi viene declinato paese per paese, e sono diverse: c'è la campagna mare, la campagna OGM, la campagna clima, la campagna nucleare, che in Italia per fortuna è finita, e poi c'è la campagna toxic, cioè sull'inquinamento, e poi c'è la campagna foreste.
A proposito di questo, ultimamente si sentiva parlare di favole ammazza foreste o favole da incubo, cosa vuol dire?
Sì, dunque, favole ammazza foreste è l'ultimo rapporto che Greenpeace ha lanciato per quanto riguarda la campagna foreste. È stato lanciato in occasione del Salone del Libro di Torino, che si è svolto a Torino dal 10 al 14 maggio. E qual è il contenuto di questo rapporto? Greenpeace ha fatto analizzare presso un laboratorio indipendente, infatti questo bisogna sottolinearlo, che i laboratori presso cui Greenpeace svolge analisi sono dei laboratori assolutamente indipendenti, che non dipendono da nessuna.
Quindi sono laboratori di Greenpeace, non...
No, sono dei laboratori di ricerca indipendenti in cui vengono svolte delle analisi, ma non appartengono ad altre organizzazioni o altre cose. E quindi sono stati fatti analizzare dei libri appartenenti a, che sono stati stampati da alcune case editrici italiane, libri che appunto riguardavano le favole, da qui favole ammazza foreste.
Ma si può dire quali case editrici sono?
Beh, case editrici, diciamo, sono, è stato detto, si può trovare anche tutto sul sito, ci sono i video dell'azione che si è svolta al Salone del Libro. Le case editrici che erano messe un po' male nella nostra classifica Salva Foreste, che è la classifica che raggruppa tutte le case editrici italiane in base, tutte, insomma, la maggior parte, in base alle caratteristiche della carta che utilizzano nei loro libri. E appunto Giunti e Rizzoli erano posizionati piuttosto in basso in questa classifica, e quindi Greenpeace è venuta al Salone del Libro di Torino per chiedere a queste due case editrici di impegnarsi e di salire in questa classifica.
Giunti e Rizzoli, che come molti sanno non sono due piccole case editrici, ma sono case editrici parecchie, molto importanti, e quindi sono milioni e milioni di libri.
Però ci sono case editrici altrettanto importanti come Feltrinelli,
che però adesso è abbastanza in alto nella classifica, però proprio due anni fa era molto in basso, e proprio grazie a Greenpeace è passata dal fondo della classifica ad essere quasi in cima due anni fa al Salone del Libro, sempre.
E adesso dobbiamo presentare il prossimo pezzo.
Presenta Danilo.
Vai, lancio io, sì. Una vita che volevo farlo. Sono gli R.E.M., I.R.E.M., Losing My Religion. You are not me. The links that I will go to, the distance in your eyes. Set it up. That's me in the corner. That's me in the spot. Like losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know why.
di grande a proposito di foreste?
Sì, dunque, dopo qualche anno di impegno per quanto riguarda la foresta indonesiana, adesso recentemente è stata lanciata una grande campagna internazionale, si chiama Save the Amazon, cioè salviamo l'Amazzonia. E questo perché? Perché l'Amazzonia è una delle, praticamente la foresta, una delle tre più importanti al mondo. È una foresta che è una, insomma, contiene uno dei più alti valori di biodiversità al mondo, ed è un grande diciamo contenitore di CO2, fra gli 80 e i 120 miliardi di tonnellate, e insomma ci vivono quasi 20 milioni di persone dentro, quindi insomma è un tesoro da salvare, l'Amazzonia. E questa campagna è stata lanciata perché recentemente in Brasile sta cambiando il codice forestale, che insomma è l'insieme di leggi che regolano la insomma l'Amazzonia.
Oh, vorrei dire che Daniele ha una maglia.
Daniele.
Danilo.
Oddio.
Sarebbe lo sapevo che mi sarebbe sbagliata.
Danilo.
Vai, tranquilla, tranquilla.
Io aggiungo solo una cosa, che in un chilometro di foresta amazzonica c'è l'equivalente di biodiversità che c'è in tutta Europa. Giusto per far.
Sì, ma io volevo descrivere la maglia di Danilo. Con scritto deforestazione zero Greenpeace
www.greenpeace.it, che è il nostro sito internet per quanto riguarda Greenpeace Italia.
E poi c'è greenpeace.org, che è Greenpeace International.
Ok.
E quindi queste informazioni che vi stanno dando Danilo e Gabriele le potete anche trovare sul sito molto tranquillamente.
Assolutamente.
Prendete appunti se volete ripetere.
I contatti sono greenpeace.it, greenpeace.org, poi c'è la nostra pagina su Facebook, c'è un sito del gruppo Locali Torino che però è un po' trascurato, poi c'è la pagina, è sempre aggiornata, quella su Facebook, e poi c'è sempre la mail che ora non mi ricordo assolutamente.
Vabbè, io colgo l'occasione per ricordare anche i nostri contatti, visto che dobbiamo farlo e visto che voi dovete scriverci.
Ascoltateci su www.ondequadra.polito.it,
oppure ci scrivete una mail con qualsiasi domanda, informazione che volete su grintosa@gmail.com. E poi soprattutto ci sono i podcast sul sito di Onde Quadre, quindi potete riascoltare le puntate.
Scriveteci anche se volete venire ospiti come Danilo e Gabriele.
Sì, venite Bravo. Ospiti, vi prego. È così divertente. Quindi stavamo parlando di Amazonia.
Sì. E in questo momento c'è la nave di Greenpeace, la Rainbow Warrior 3,
guerriera dell'arcobaleno.
Esattamente. Che appunto è l'ultima nave che Greenpeace ha varato. In questo caso la varata vuol dire non solo che come nel passato l'ha comprata e l'ha rimessa a posto, ma anzi da proprio ha costruito da zero una nave che...
Ma chi, scusami, chi contribuisce a costruirla?
I sostenitori, come dicevo prima, sono sempre le donazioni delle singole persone, dei cittadini che permettono di costruire questa nave, che è un prototipo dal punto di vista della sostenibilità per le imbarcazioni e che è molto importante non solo perché appunto dimostra che diciamo si può progredire nella sostenibilità anche per quello che riguarda le imbarcazioni, ma anche importante perché serve per diciamo attirare l'attenzione, perché una nave quando naviga in giro, questo ad esempio sta essendo il Rio delle Amazzoni per la campagna di deforestazione, e quindi diciamo che i media sono attirati da questa cosa e quindi noi non riusciamo a attirare l'attenzione sui problemi che ci stanno a cuore. Dall'altra parte la nave è anche molto attrezzata non solo dal punto di vista diciamo tecnologico, ma anche dal punto di vista scientifico. È un piccolo laboratorio galleggiante ed è anche quindi molto importante per fare diciamo ricerca sul luogo.
Ma il fatto che ci siano questi grandi vele,
sì,
è proprio per renderla green, sostenibile.
Esattamente, per ridurre il massimo possibile l'uso del motore, che c'è, però viene ridotto proprio al minimo. Nessun'altra nave al mondo in questo momento diciamo può vantarsi di essere così green.
Ma le altre navi precedenti non erano così green?
Sì, penso che comunque
sono state riciclate, ma sì. Questa qua è la prima che è stata costruita da
le Rainbow Warrior precedenti erano comunque barche a vela, però ovviamente essendo barche vecchie rimesse in piedi, perché comunque Greenpeace diciamo ha bisogno, cioè i fondi sono importanti e costruire una barca da zero è costoso, e fino a qualche anno fa non ce la si poteva permettere. In questo caso si è deciso di fare un grosso investimento per il futuro e costruire da zero una nave.
E direi che sta funzionando, no?
Sì, per adesso funziona, assolutamente.
Bellissima. Ci sono anche le foto se volete andare a vedere sul sito.
Sempre sul sito.
Tra l'altro ringrazieranno i sostenitori andando nelle varie città d'Europa, o sbaglio? Quella è l'idea.
Quella è l'idea, e quella è sempre stata in passato. Okay. Quest'anno non si sa, perché comunque è sempre una cosa in divenire. Doveva venire nel Mediterraneo, però ci sono stati problemi tecnici e non è venuta.
E adesso è il momento dell'altra canzone, che annuncerà di nuovo Danilo, perché è il suo sogno farlo. Vai.
Sì, sono i Nickelback, When We Stand Together.
We are already, yeah, yeah. That's
chiedo, che cosa possiamo fare noi da Torino per non...
Sì, per non... dato che non viviamo nella foresta amazzonica, cosa possiamo fare? Beh, possiamo fare molte cose per quanto riguarda i cosiddetti prodotti forestali, cioè tutto ciò che deriva dallo sfruttamento delle foreste, quindi carta, legno, tutti i prodotti derivati dalla carta, come i fazzolettini, scottex, eccetera. Ma innanzitutto possiamo ridurre l'uso di queste cose, possiamo riciclarle e possiamo anche riutilizzarle, insomma un foglio si può scrivere su
e la carta deve avere una determinata certificazione.
Beh, dunque, sì, oltre alla carta riciclata poi c'è la carta certificata, certificazione che Greenpeace appoggia e che è una delle migliori al mondo, è la certificazione FSC. Lo potete trovare, un simbolino con scritto FSC, un piccolo alberello di solito posizionato sul retro delle risme di carta oppure
sui libri
potete farlo al fondo o sul legno, eccetera eccetera.
Sì, visto che abbiamo parlato di navi prima,
io parlerei della campagna mare. Fra l'altro so che tu sei la... ti occupi di cosa ti occupi, Elena?
No, io no, non mi occupo di
dai,
niente.
È la capa,
però...
facciamo le domande adesso.
No, sto subentrando per responsabile di campagna mare, okay, nel gruppo locale di Torino.
Quindi adesso Danilo e Gabriele intervisteranno Elena.
Assolutamente no, perché okay, io non sono ospite. Maledetti.
No, allora parlateci quindi seriamente di cosa succede adesso riguardo appunto alla campagna mare.
Sì, dunque, in Italia, oltre alla questione del santuario dei cetacei, cioè il santuario Pelagos, che nel Mar Ligure, una questione importante è rappresentata dal tonno. Perché c'è questo problema che riguarda il tonno? Perché il tonno è uno dei pesci più consumati al mondo e quindi per questo anche più pescati al mondo. E questo consumo eccessivo, insomma, sta causando un netto impoverimento degli stock di tonno. Per stock si intende, insomma, l'unità produttiva del tonno. E questo causa un numero non indifferente di problemi. Innanzitutto, varie specie, perché di tonno non c'è una sola specie, cioè c'è il tonno rosso, il tonno pinne gialle, il tonno striato, il tonno beso, queste sono le specie più sfruttate. E queste specie più sfruttate stanno, insomma, a rischio. E bisogna in qualche modo cercare di preservarle per non, insomma, vederle scomparire da qui a qualche anno.
Ma quindi cosa si chiede alle aziende produttrici di tonno?
Dunque, alle aziende produttrici di tonno si chiede innanzitutto di essere sostenibili, cioè quindi di attuare delle politiche di pesca che garantiscano fra qualche anno di mangiare ancora tonno, insomma, se cioè praticamente pescarne in maniera responsabile utilizzando dei metodi che sono sostenibili.
Avevo letto non sì. FAD.
Non
che
FAD.
Significa FAD?
Sì, dunque i FAD è Fish Aggregation Device in inglese.
Wow.
Che praticamente è un metodo di pesca che utilizza del materiale galleggiante che serve appunto, come dice il nome in inglese, per aggregare le grandi masse, i grandi banchi di pesce sotto la superficie. Pesce che poi viene catturato mediante delle reti che molto spesso non riescono neanche a distinguere fra esemplari adulti e esemplari giovani, insomma. Questo è un problema piuttosto importante, in quanto se viene cacciata una particolare specie di tonno e in particolare si cacciano gli esemplari giovani, insomma si mina la possibilità di riprodursi della specie, quindi abbiamo dei problemi in questo senso e non avremo, cioè nel futuro la specie sarà un calo, insomma. Bravissimo.
Li peschiamo più velocemente di quanto loro riescano a riprodursi.
Però ci sono dei marchi che hanno già abbandonato metodi di pesca distruttivi?
Sì, ad esempio no, l'hanno abbandonato in parte. Ad esempio Rio Mare si è impegnata a rinunciare a pescare per il 45% della sua produzione in maniera sostenibile. Però ad esempio l'equivalente di Rio Mare, che è una grande multinazionale in Inghilterra, si è impegnata al 100% a fare lo stesso. Quindi vuol dire semplicemente che in Italia non c'è ancora la pressione sufficiente perché l'azienda cambi. Perché si può fare, non è impossibile, è assolutamente fattibile, e non fra 20 anni, ma nel giro di pochi anni.
Ma qua, anche qui, come nelle foreste, c'è una classifica che si chiama rompiscatole.
Classifica rompiscatole, che è la classifica delle scatolette di tonno, che sono un oggetto noto a tutti nell'immaginario comune e che appunto classifica le aziende come quella delle case editrici in base alla loro sostenibilità, a quanto sono green.
E come abbiamo fatto a redare questa classifica?
siamo andati nei supermercati tutti quanti.
È stato molto divertente. Vestiti di scatolette di tonno?
Anche qui presenti.
Sì, anche. Ma i volontari, sì.
Abbiamo letto appunto sulle scatolette cosa c'era scritto e abbiamo visto che a parte una, forse due marche, non c'era scritto come ingrediente tonno, non c'era scritto la specie, non c'era scritto dove era stato pescato, non c'era scritto come era stato pescato.
Le modalità di cottura, tipo.
Nemmeno quelle, cioè c'era scritto proprio il minimo.
I consumatori sono consapevoli di questo problema o no?
Ora, grazie a Greenpeace, si può dire di sì, perché abbiamo proprio avuto dei riscontri molto forti, sebbene magari la classifica rompiscatole possa sembrare una cosa un po' stupida, un po' diciamo
divertente.
In realtà i riscontri sono stati molto forti e immediati, quindi vuol dire che ha funzionato molto bene. E comunque ricordiamoci sempre che il tonno è la punta dell'iceberg, cioè è soltanto un esempio molto facile da comunicare di quanto tutti i pesci siano sovrasfruttati, di quanto tutto l'ambiente marino sia diciamo aggredito dall'uomo.
Sì,
solo che il tonno è fra quelli più mangiati, quindi
sì, è fra quelli più mangiati. E poi comunque c'è anche un problema derivato causato dalle prede accessorie. Cosa vuol dire? Si pesca il tonno, ma al tempo stesso si pescano anche dei pesci che non servivano, insomma, e quindi vengono ributtati in mare. C'è un grosso spreco. I dati sono che per ogni cioè c'è un chilo di prede accessorie, quindi altri pesci, squali, tartarughe,
delfini,
cetacei, eccetera, in generale, che vengono pescati insieme al tonno e che poi vengono ributtati in mare. Quindi un chilogrammo di queste prede accessorie ogni 10 kg di tonno pescato. Direi che è un dato abbastanza.
E poi ci sono anche i tonni che hanno il marchio, ad esempio Dolphin Safe, altri tipi di marchio che ci garantiscono per chi mangia il tonno che non vengono pescati delfini insieme.
Meglio che niente, ma sarebbe
sì.
Annuncio la canzone che ho scelto io, che si chiama Canary in a Coal Mine dei Police, e dopo spieghiamo perché questa canzone.
Fantastico.
Diciamo che appunto significa canarino in una miniera di carbone. I canarini venivano usati dai minatori per vedere se c'era gas nelle miniere di carbone. Non è proprio questo il collegamento, ma il collegamento è col carbone. Le miniere di carbone, a parte che sono un problema ambientale perché distruggono l'ambiente in cui sono situate, sono un problema per chi ci lavora, perché si lavora in condizioni assolutamente disumane, ma sono un problema anche per la salute di noi cittadini del mondo, cittadini italiani, perché in Italia ci sono delle centrali di carbone che provocano più di un morto all'anno a causa delle emissioni in atmosfera. E poi c'è anche un problema che diciamo è quello forse più collegato a Greenpeace, che è il riscaldamento globale, i cambiamenti climatici, e il carbone è una delle cause principali dei cambiamenti climatici, perché le emissioni di CO2 e centrali di carbone sono enormi. E proprio in questo momento in Italia c'è una campagna di Greenpeace Italia su Enel. Enel, tutti che la conosciamo, tutti sappiamo cos'è, chi è, cosa fa. forse sappiamo meno che alcune delle centrali sono a carbone tuttora. Non so se qualcuno di voi ha in mente gli scenari della Londra del 1800. Comunque avete, il carbone è un'energia sporca. Appunto i cambiamenti climatici sono fortemente condizionati dalle emissioni di CO2 e ci stanno toccando fortemente anche noi italiani, perché comunque anche se il legame diretto non è così facile da provare, è sotto gli occhi di tutti il fatto che il clima sta cambiando, il fatto che ad esempio a Genova l'anno scorso si è piovuto in un pomeriggio o un mattino, non mi ricordo, quanto piove ad Aosta in 6 mesi. È sotto gli occhi di tutti il fatto che quando piove, piove tanto in breve tempo e poi per molto tempo non piove più, oppure che poco tempo fa c'è stato uno sbalzo termico di quasi 40 gradi.
Se ce ne siamo accorti,
si passa da meno 20 a più 20 nel giro di una settimana forse,
sì.
E che la neve che è caduta in maniera eccessiva, cioè in Piemonte ancora ci siamo salvati, ma dopo poco si è sciolta. E non è un problema, quindi non è un problema lontano, e non è un problema, le cause non sono nemmeno lontane, cioè ci sono tante cause. Una delle cause sono le centrali a carbone di Enel, su cui il Greenpeace si sta concentrando in questo momento. In Piemonte non ce ne sono, per fortuna, non è detto che non aprano in futuro. Quella più vicina a noi è quella di Vado Ligure, che dovrebbe essere ampliata, raddoppiata, triplicata forse addirittura. E
poi l'altra?
Io ultimamente avevo letto che vicino a Brindisi avevano gli attivisti di Greenpeace, sono entrati in azione presso appunto la, sì, centrale di Federico II, e sui campi circostanti hanno disegnato una sagoma di 80 metri raffigurante un cadavere, e sopra c'era scritto Enel Killer.
Sì, perché lo slogan è scelto, diciamo, Enel Killer del clima. E in quel caso lì si collegava anche al fatto che appunto le emissioni delle centrali a carbone uccidono più di una persona al giorno in Italia. E cos'altro? Diciamo che si è scelto di concentrarsi sul logo perché sono tanti anni che Greenpeace cerca di lottare contro il carbone, cerca di fermare le centrali a carbone, però i risultati sono stati altalenanti, non si è ancora riusciti, e quindi si è deciso di passare dal dialogare con le istituzioni a dialogare con l'azienda, così come si è fatto prima, come diciamo, per il tonno. Non si fa pressione sui governi perché cambiano le regole della pesca, ma si fa pressione sul marchio, perché è molto più efficace, se hanno risultati molto migliori, e in un periodo di tempo immediato, cioè non si parla di anni e anni ma di mesi.
E Greenpeace che cos'è che chiede a Enel?
Chiede di chiudere le centrali a carbone, di non aprirne altre, di non ampliarne altre, e di investire nelle energie rinnovabili, che è assolutamente fattibile, possibile, e crea molti, ma molti, ma molti posti di lavoro in più.
E Danilo, vuoi aggiungere qualcosa? No.
Niente, volevo aggiungere che appunto le due centrali di Porto Tolle e Rossano Calabro, sì, scusate, non trovavo sul taccuino, le due centrali nuove che Greenpeace intende aprire sono quelle di Porto Tolle, che in realtà è una riconversione da un'ex centrale termoelettrica, e quella di Rossano Calabro, che è in Calabria, e sono i due nuovi progetti che Greenpeace chiede a Enel di interrompere immediatamente.
E a me viene in mente, ma forse ne dobbiamo parlare dopo, non lo so,
non si registi,
non abbiamo capito che cosa è successo,
ci sono problemi tecnici.
Io non so nemmeno
mandiamo
qual è la
canzone.
No,
dateci un segnale.
Che canzone è? I Pixies.
È Gigantic, okay, dei Pixies. La presento io perché l'ho scelta io.
Vabbè. Scusate. noi comuni mortali, comuni cittadini, per combattere Enel? Combattere.
Beh, dunque, potete tutti quanti, possiamo tutti quanti andare su internet al sito www.facciamolucesuenel.org e niente, potete iscrivervi e far parte anche voi del reparto di investigazioni climatiche. E fino ad ora sono già iscritte 25.000 persone, quindi insomma siamo abbastanza. Potete insomma far sentire anche la vostra voce attraverso Greenpeace, attraverso questo sito dove trovate anche tutte le informazioni sulla campagna Facciamo Luce su Enel.
Fantastico, ma lo vogliamo dire di Tiziano Ferro, brevemente.
Tiziano
Dai.
Ferro, velocemente.
Brevemente. Cosa succede durante il tour di Tiziano Ferro?
Tiziano Ferro ha preso un impegno molto, un impegno importante, cioè fare un tour a impatto zero. Però il suo tour è sponsorizzato da Enel, quindi diciamo c'è una contraddizione non da poco, perché comunque è vero, Enel fa una piccola percentuale della sua energia prodotta in maniera pulita, però tutto il resto no.
Ma potrebbe essere che Enel vuole ripulire la sua immagine,
certo,
proponendo un qualcosa del genere?
È assolutamente sì. Greenwashing, sì, assolutamente.
Ma i volontari hanno seguito Enel e Tiziano Ferro durante il tour in tutta Italia per dire a quelli che non lo sapevano che in realtà Enel non è proprio pulita come dice di essere.
Per spiegare ai fan di Tiziano Ferro che Enel stava sfruttando il loro idolo.
E che non è la colpa di Tiziano, poverino.
Ingenuo. No, io vorrei fare un giochetto con i nostri ospiti.
Fantastico, Chiara, le
un giochetto
pensate.
Creativo.
Oddio.
Allora, vi diciamo noi un oggetto, una testa facciamo, e voi inventate al momento un modo per riutilizzare quell'oggetto, quindi per non buttarlo subito via.
Ok.
Partiamo da... Oh, Gabriele. Io ti chiedo come tu potresti riutilizzare i vecchi CD e DVD.
I vecchi CD potrei utilizzarli se ho un orto, per appenderli a dei rami, dei bastoni e tenere lontani gli cornacchi, corvi, tutti gli animali che vengono a, gli uccelli che vengono a,
a mangiare la tua frutta. Questa non l'ho pensata.
Sì? Se no, se sei un cittadino e non hai un orto, hai anche solo un balcone e non vuoi che il piccione ti venga a rompere le balle, puoi fare lo stesso appendendo i CD sul
ma
balcone.
Ma ad esempio la vicina di casa di mia nonna li appesi con un filo al balcone, questi qua girano quando c'è il sole, fanno giochi di luce.
Sì.
Fantastici.
Certo. Bello, vero?
Sì, non è utile, però è carino. Però non è una cosa utile. Poi?
No. Poi invece a Danilo chiediamo come riutilizzerebbe dei vecchi ombrelli rotti.
Dunque, grazie per aver scelto questo fantastico oggetto. Ma un vecchio ombrello rotto, parlavamo di giardini.
Non essere volgare, eh?
Non sarò volgare. Beh, possiamo girarlo e, non so, utilizzarlo a mo' di vaso sospeso. Non so, visto che l'ombrello ha il manico.
Carino, geniale.
Però scusa, i fiori non sono un po' troppo pesanti? Poi terra,
l'ombrello tiene.
Vabbè,
insomma,
lo tieni a terra.
Dai, oppure a terra. Però è carino, insomma, secondo me, anche come... Fa un bel colpo d'occhio.
Oppure se lo rigiri al contrario come serra.
Come serra? Ah, questa non la sapevo.
Mandiamo la prossima canzone.
Sì, mandiamo la prossima canzone, che sono gli Incubus con Drive. Uncertainty stinging clear. And I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. I'm beginning to find that I visto che siamo quasi in chiusura, vi chiediamo un po' di eco consigli, quello che vi viene in mente.
Ce ne sono milioni di consigli.
Le cose che fai tu
cercando
a casa.
Su internet, dico subito che se ne trovano
quanti ne vogliamo. Sì.
E, beh, andare in bicicletta, andare a piedi, assolutamente. È la prima cosa da fare. Se non ridurre il proprio consumo di carne e derivati animali, se non diventare vegetariani, ma comunque già ridurre è molto importante.
Io non sono troppo d'accordo.
Vabbè, ridurre,
va benissimo. Io sono una patita della carne.
Guarda, io non sono vegetariano, quindi okay, sono in un'altra condizione. Però comunque ti assicuro che l'impatto ambientale è veramente importante. L'importantità della carne.
Va bene, mi arrendo. Poi ti farò leggere qualcosina.
E del pesce anche, attenzione.
Pesce ne mangio poco, quindi.
E poi c'è l'enorme mondo dell'efficienza energetica, che va dal cambiare le lampadine, sostituirle con quelle a basso consumo, a rendere la propria casa isolata, oppure spegnere tutti i LED, quindi mettere le ciabatte con l'interruttore, non lasciare l'interruttore acceso nelle
carica batterie del cellulare attaccato alla presa, ad esempio.
È
una cosa stupidissima, perché non ci vuole niente a toglierlo.
No, assolutamente sì. Dicevamo prima di Enel, se noi non consumassimo tutta l'energia che consumiamo adesso, non ci sarebbe bisogno di aprire nuove centrali a carbone, ad esempio.
E Danilo, vuoi dirci tu qualcosa?
Ma Gabriele è già stato esaustivo.
Ok, quindi
spegnete le luci più che altro quando uscite da una stanza.
Vabbè,
non so se l'hai già detto. Beh, è importante, insomma.
L'acqua, chiudete il rubinetto.
L'acqua, quando vi lavate i denti, insomma, mentre vi lavate i denti, chiudete l'acqua. L'acqua è un bene importante.
Non lavate la frutta sotto l'acqua corrente, perché si spreca acqua, ma invece mettetela in una bacinella col bicarbonato.
Ragazzi, perché siamo arrivati ai momenti dei saluti. E ci ha fatto un sacco piacere avervi con noi. E ricordiamo i vostri contatti, i nostri.
Iniziate voi.
Allora, greenpeace.it, greenpeace.org, la pagina Facebook è sempre aggiornata, e poi importantissimo, soprattutto se si vuole partecipare alle nostre riunioni, gl.torino.it/greenpeace.org.
Yes.
Okay. I nostri sono per ascoltarci sia nella diretta, sia con i podcast, sia alle repliche, www.ndequadre.polito.it.
Oppure scriveteci le mail, qualsiasi cosa voi vogliate, domande, insulti, magari no, su grintosaoq@gmail.com.
Vi salutiamo. Ciao da Chiara,
ciao.
Elena.
Ciao a tutti.
Ciao Gabriele. Ciao Danilo. Ciao. E questa è l'ultima canzone.
Presentala.
Presentiamo.
Magari sì.
Questo è Johnny Cash e Ring of Fire. L'ho detto giusto?
Yes.
Perfetto.
Ciao.
I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild.